Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Inspiegabile Podcast. Devo ammetterlo, quando ho iniziato a scrivere questa storia la settimana scorsa, in un primo momento non ero conscio del fatto di averla già raccontata parecchi anni fa. Solo arrivato alla fine, un piccolo particolare l'ha fatta riemergere da un angolo della mia memoria. È pur vero che dopo aver trattato più di 500 casi in questi 8 anni di vita del canale, averne dimenticato uno non sembra poi così strano. Riflettendoci sopra però, ho realizzato che mi risultava difficile ricordarlo, perché a suo tempo ne parlai in modo troppo superficiale, cercando di evidenziarne unicamente il suo presunto lato soprannaturale. In verità, quella delle gemelle Gibbons è una vicenda che va ben oltre il paranormale. È la prova che ci sia ancora moltissimo da scoprire sulla mente umana, sul misterioso vincolo tra fratelli gemelli e su alcuni aspetti della nostra psiche che la scienza è ben lontana da poter comprendere. Ecco quindi il terribile caso delle gemelle silenziose. Le due gemelle. June e Jennifer Gibbons nacquero l'11 aprile del 1963 in un ospedale militare a Aden, nello Yemen, dove il padre era stato dispiegato. Erano le figlie di una coppia di immigrati caraibici che si trasferirono dalle isole Barbados al Regno Unito nei primi anni 60, facendo parte della cosiddetta generazione Windrush. Poi, dopo alcuni anni a Aden, i Gibbons ritornarono in Inghilterra e nel 1974 si stabilirono a Haverfordwest, in Galles. Per capire la storia delle gemelle è necessario innanzitutto comprendere il contesto sociale dove vissero la loro infanzia. Erano le uniche bambine di colore della comunità, quindi costantemente oggetto di burla, commenti e atteggiamenti razzisti che sfociavano in bullismo vero e proprio all'interno della scuola che frequentavano. L'ambiente ostile nel quale erano immerse le portò quindi ad isolarsi dagli altri bambini e a creare un vincolo che superava di gran lunga quello che si crea normalmente tra due fratelli gemelli. Più passava il tempo, più introverse e solitarie diventavano. Evitavano qualsiasi tipo di interazione con i compagni di classe. E men che non si dica, cominciarono ad ignorare anche gli insegnanti e a non comunicare più con nessuno. Se qualcuno si rivolgeva a loro per fargli una domanda, June e Jennifer rimanevano in silenzio, con lo sguardo rivolto verso il pavimento, senza proferire parola. Dapprima gli insegnanti pensarono si trattasse di una fase. Erano consapevoli del fatto che un comportamento del genere fosse preoccupante, ma non gli diedero troppa importanza. Il giorno però in cui un medico si recò nell'istituto scolastico per somministrare il vaccino della tubercolosi agli alunni, la situazione si fece decisamente più seria. Ombre. Quando June e Jennifer vennero portate al cospetto del medico, l'uomo notò subito il loro strano comportamento. Non lo guardavano mai negli occhi, non rispondevano alle sue domande, ma soprattutto non mostravano nessuna emozione, neppure alla vista della siringa che di lì a poco avrebbe usato per iniettare il vaccino. Com'era possibile una cosa del genere? Senza perdere tempo, rese subito noto il problema agli insegnanti e ai suoi genitori, che presero la decisione di chiedere il parere di una logopedista. Portare a termine una valutazione del problema di fronte a quell'inesorabile silenzio era impossibile. Così venne escogitato un piano. Le due bimbe sarebbero state lasciate da sole in una stanza e osservate attraverso un falso specchio. E quello che emerse da quell'osservazione fu semplicemente incredibile. June e Jennifer erano perfettamente in grado di parlare. Lo facevano continuamente, in assenza di altre persone. Il loro silenzio non era dovuto a nessuna causa patologica. Si trattava di mutismo selettivo. Ma c'era un problema da considerare. Il fatto di comunicare esclusivamente tra loro le aveva portate ad elaborare un linguaggio proprio, che nessuno era in grado di comprendere, neppure la logopedista, almeno all'inizio. Fu solo con grande sforzo, registrando le loro conversazioni e riascoltandole lentamente, parola per parola, che finalmente riuscì ad interpretarlo. Fatto sta che, una volta che la logopedista gli svelò di aver compreso e interpretato il loro linguaggio, le gemelle svilupparono nei suoi confronti una fiducia che non erano mai state in grado di dimostrare neppure nei confronti dei loro stessi genitori. Ciò le fece aprire maggiormente e le rese più disponibili ad imparare. Per esempio, fino a quel momento si erano rifiutate categoricamente di imparare qualsiasi tecnica che rappresentasse un mezzo di comunicazione con il mondo esterno. Acquistata la sicurezza sufficiente, impararono a scrivere e scoprirono non solo di avere una grande passione per la scrittura creativa, ma che la stessa potesse fungere da valvola di sfogo e che avesse un grande potere terapeutico. Questa fu la ragione principale che portò entrambe a riversare i propri pensieri all'interno di un diario. E fu leggendo i loro diari che emerse un fatto a dir poco scioccante, che cambiava completamente la prospettiva della vicenda. Quelle due bambine riservate, e cui vincolo le aveva portate a vivere una vita che potremmo definire in simbiosi, non erano affatto felici. Nel corso degli anni, più volte, arrivarono a definirsi l'una l'ombra dell'altra, un'ombra dalla quale sentivano di non potersi liberare e che avvertivano come un ostacolo alla loro indipendenza e felicità. Quanto più passava il tempo, più strano ed inquietante si faceva il loro rapporto. Parlavano all'unisono, si muovevano in sincronia, assumevano le stesse posizioni quando si trovavano al cospetto degli altri e avevano inventato una serie di rituali per decidere tutto quello che sarebbe successo durante la loro giornata. Chi doveva alzarsi per prima dal letto, farsi la doccia, uscire per prima dalla porta di casa, eccetera. Qualsiasi azione veniva minuziosamente programmata e scelta a priori. Ecco quello che scrisse Jennifer nel suo diario. Ci siamo trasformati in un nemico mortale l'una per l'altra. Sentiamo gli irritanti raggi mortali uscire dai nostri corpi, attraversando la pelle dell'altra. Mi chiedo, potrò mai liberarmi della mia stessa ombra? Senza la mia ombra, morirò o inizierò a vivere davvero? Sarò libera o abbandonata alla morte in sua mancanza? La mia ombra, il volto della miseria, della delusione e della morte. A quel punto c'era una sola cosa da fare: separarle. L'opinione degli psicologi era che solo una separazione avrebbe permesso a June e Jennifer di sviluppare la loro identità e un sano rapporto con la società. Ma la scelta di lasciare nelle loro mani la decisione su chi avrebbe dovuto rimanere nel centro educativo dove si trovavano e chi avrebbe dovuto essere trasferita in un altro centro risultò essere un terribile sbaglio. Odio. Con la decisione del loro destino sulle spalle, Jennifer e June svilupparono un'intensa rivalità. Il loro vincolo speciale si ruppe e iniziarono a nutrire un forte sentimento d'odio reciproco. Discutevano in continuazione, riversavano la loro rabbia l'una sull'altra con urla, pianti e arrivando spesso alle mani. Sembrava chiaro che non sarebbero mai giunte ad un accordo. Quindi gli psicologi decisero per loro. Jennifer venne portata in un altro centro educativo, ma subito dopo la separazione caddero entrambe in una profonda depressione che le fece entrare in un vero e proprio stato catatonico. Il team di psicologi rimase senza parole. June e Jennifer non potevano vivere l'una in assenza dell'altra, ma non potevano farlo neppure l'una accanto all'altra. Ad ogni modo, quando divenne evidente che prolungare ulteriormente la separazione avrebbe potuto creare dei danni irreparabili alla loro psiche, le due ragazze vennero riavvicinate. Ma quello sarebbe stato l'inizio della fine. Un'adolescenza difficile. Come c'era da aspettarselo, gli anni dell'adolescenza di June e Jennifer furono un vero disastro, peggiorato ulteriormente dall'entrata in scena nella loro vita di due ragazzi problematici, che esercitarono una pessima influenza su di loro. La loro già difficile situazione, unita alla sensazione di essere prigioniere in una vita che non avevano scelto, le portò all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. La perdita di controllo e la forte rabbia che albergavano in loro veniva sfogata spesso con atti vandalici. Prima piccole cose senza troppa importanza, poi veri e propri crimini. Il vandalismo era spesso accompagnato da furti e violenza, e in diverse occasioni le sorelle cercarono addirittura di uccidersi a vicenda, convinte ormai che solo quella potesse rappresentare la via d'uscita da quel tormento. In seguito, Quel profondo desiderio di distruzione, derivante dal malessere e la depressione, le portò a dedicarsi alla piromania. Appiccavano fuoco ovunque ne avessero l'opportunità, fino a quando decisero di prendere di mira il loro istituto scolastico, e quello fu il punto di non ritorno. Vennero denunciate, portate di fronte alla giustizia e condannate a ricovero a tempo indeterminato presso il Broadmoor Hospital, un centro di detenzione per malati psichiatrici di altissima sicurezza. Una volta arrivate lì, furono sottoposte a terapie con dosi elevatissime di antipsicotici e questo peggiorò ulteriormente la loro già fragile condizione. Jennifer sviluppò una discinesia tardiva, un disturbo neurologico che provoca movimenti involontari e ripetitivi. June perse completamente la capacità di concentrarsi e di conseguenza fu incapace di continuare a scrivere il suo diario e men che meno di dedicarsi alla scrittura creativa. Per 11 lunghi anni vissero all'interno di quel centro e in quelle condizioni deplorevoli. Come cambiare la propria sorte? Come ottenere di nuovo la sufficiente libertà per riprendere in mano almeno quella parte di vita che si erano lasciate alle spalle quando erano finite nelle mani della giustizia e rinchiuse in quell'istituto? Ora, quello che ci si potrebbe aspettare è che una delle due abbia escogitato un piano per uccidere la sorella andato a buon fine. Sarebbe sicuramente un finale tragico, ma l'epilogo più logico per una storia del genere. Eppure, le cose andarono diversamente, in un modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Libertà. June e Jennifer avevano un accordo di lunga data. Se una di loro fosse morta, l'altra avrebbe dovuto iniziare a parlare e a vivere una vita normale. Tuttavia, erano entrambe molto giovani. Quanto tempo in più avrebbero dovuto aspettare affinché almeno una delle due potesse ottenere la libertà? Durante il loro soggiorno in ospedale, discussero a lungo sul da farsi. E la conclusione alla quale arrivarono farebbe venire la pelle d'oca a chiunque. Entrambe si convinsero che una delle due dovesse sacrificare la sua vita e la sorella che decise di farlo fu Jennifer. Nel marzo del 1993 le gemelle furono trasferite dal carcere psichiatrico di Broadmoor alla clinica Caswell a Bridgend, un istituto di salute mentale più accogliente dove avrebbero goduto di maggior libertà. Ma durante il viaggio Jennifer fu presa da un grave malessere, cadde in coma e non fu più possibile risvegliarla. Temendo che la responsabile del decesso fosse June, venne realizzata subito un'autopsia. Ma il risultato della stessa non evidenziò presenza di veleno o di qualsiasi altra sostanza tossica nell'organismo di Jennifer. La causa ufficiale della morte era una miocardite acuta, vale a dire un'improvvisa infiammazione del cuore. Insomma, la donna era deceduta per cause naturali. Dalle indagini effettuate emerse che prima della sua scomparsa Jennifer avesse mostrato un comportamento decisamente strano e confessato alla sorella di sentire che era arrivata la sua ora. Durante il viaggio verso la nuova clinica si sarebbe addormentata sulle sue ginocchia, ma con gli occhi spalancati. Pochi giorni dopo, June avrebbe confessato a Wallace, un giornalista che si era interessato al caso, che nonostante provasse pena per la morte di sua sorella, si sentiva finalmente libera e grata per il fatto che Jennifer avesse fatto quel grande sacrificio, donandole la vita che aveva sempre desiderato. Nel 2008 poi rilasciò due interviste, dove raccontò che stava vivendo una vita tranquilla e indipendente in Galles. Non era più monitorata dai servizi psichiatrici, era stata accettata dalla sua comunità e cercava solo di lasciarsi il passato alle spalle. A questo punto, molti di voi si staranno chiedendo cosa causò davvero la morte di Jennifer. In mancanza di una prova evidente che June fosse la causa del suo tragico destino, com'è possibile che le due sorelle sapessero cosa sarebbe successo di lì a poco? Fu un'inquietante premonizione o il crimine perfetto? Come dicevo, l'autopsia effettuata sul corpo della donna non evidenziò la presenza di nessuna sostanza tossica nel suo organismo. Un fatto questo che esclude immediatamente l'ipotesi di un avvelenamento. In generale, la miocardite può essere causata da infezioni virali, batteriche, reazioni autoimmuni e da sostanze tossiche, ma in mancanza delle stesse è difficile attribuirle una causa che veda direttamente implicata June. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che i medici incaricati dell'autopsia abbiano evitato a proposito di menzionare le vere cause della morte di Jennifer, solo ed esclusivamente per proteggere June e permetterle finalmente di vivere una vita normale. Dopotutto aveva già vissuto molti anni rinchiusa all'interno di un istituto psichiatrico, ma si tratta di semplici congetture. La versione ufficiale attribuisce il decesso di Jennifer a cause naturali, dovute alla patologia che soffriva. Nulla di più. Ma è a questo punto che sorge la grande domanda. È forse possibile che le gemelle Gibbons avessero sviluppato un vincolo che la scienza, con i mezzi a sua disposizione, non è ancora in grado di spiegare? Quel legame psicologico che le portò a vivere la loro esistenza in simbiosi giunse ad un livello di profondità così elevato da condizionare direttamente e fatalmente la salute della sorella che aveva deciso di sacrificarsi. Come ho detto in numerose occasioni, la nostra mente è dotata di un potere che in alcuni casi supera le conoscenze scientifiche attuali e può operare guarigioni miracolose, ma anche essere la causa di morti inspiegabili. È un dato di fatto, e non sono pochi i casi medici che hanno visto arrendersi la comunità scientifica che ha cercato di spiegarli razionalmente. Quel che è certo è che la scomparsa di Jennifer fu una sorta di morte annunciata, un mistero insondabile che rimarrà risolto per gli anni a venire. Ma voi cosa ne pensate? Quali sono secondo voi le vere cause della scomparsa di Jennifer Gibbons? Fu solo una straordinaria coincidenza? Oppure un inspiegabile meccanismo psicologico che portò a termine il piano escogitato dalle due sorelle? Fatemelo sapere in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie originale ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Produzione, editing e sound design di Matteo D'Alessandro. Seguila su YouTube e su tutte le piattaforme di musica e podcast.